Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Una produzione di Roberto Antonini.
Eccoci dunque in Austria, l'Ansa di Schlögen, dove il Danubio ha fatto un vero e proprio giro di 180 gradi, poi a circa 70 chilometri dalla frontiera la città di Linz, la terza città più grande dell'Austria. Poi il fiume continua il suo percorso regolare quasi attraverso l'intero paese in direzione sud-est. Lo ricordo ancora una volta, tra le specificità del Danubio, che viene erroneamente spesso definito il fiume più grande d'Europa, è il secondo perché la Russia detiene questo primato, la Russia europea, ma certamente è il più grande nel centro del continente europeo, soprattutto l'unico che corre regolarmente da ovest a est. Ecco, ancora un ricordo di viaggio che ci riporta a Lake Fermor. Il giorno successivo, lui dice, mi svegliai dopo essere entrato in Austria, mi diressi a nord-est, scendendo in mezzo alla neve in cui affondavo sempre di più. Era l'inverno del 33, lo ricordo. I corvi affollavano i rami degli alberi, i campi giù a valle erano parallelogrammi bianchi e grigi, contornati da molti salici. Alcuni corsi d'acqua li attraversavano sotto croste di ghiaccio per riversarsi in un'ansa del fiume color ardesia. E la scena, sopita e ovattata, era lo sfondo dei cacciatori nella neve di Bruegel. Mancavano solo i cacciatori, con le loro lance e i loro cani dalla coda arricciata. E poi attraversai il fiume, verso le luci di Mauthausen, su un ponte antico e massiccio. Un alto castello del XV secolo si spingeva fin dentro il fiume. E quella cittadina, che nel 33, nel racconto di Lake Fermor, aveva un significato minimo di passaggio, ci racconta invece, ci riporta evidentemente a una vicenda storica che nel decennio successivo si sarebbe saldato in maniera indelebile alla memoria di quel luogo e che il nostro Claudio Visentino ora ci racconta.
A metà circa del nostro percorso si arriva a Mauthausen, un caratteristico paese danubiano come gli altri, con le case colorate e i fiori al balcone. Davvero, ricordando l'orrore a cui questo nome è associato, si pensa alla banalità del male di cui parlava Hannah Arendt. Vien quasi da prendersela con questo piccolo, lindo paesino, che oggi, in un giorno di festa, è anche poco animato. Ma forse si sbaglierebbe. La storia che finisce a Mauthausen non comincia qui, o almeno non più che altrove. La storia del mondo non si fa nei piccoli paesi del grande fiume. Ma non c'è dubbio che un alone di angoscia aleggia su questo luogo, che tanto dolore non passa senza lasciare traccia. Non a caso abbiamo scelto di non dormire qui questa notte, anche se eravamo alla fine della tappa. Mauthausen è un luogo malato, un cancro, e infatti, quasi per una metastasi, il campo verso la fine della guerra si era esteso in molte altre regioni dell'Austria, mantenendo però sempre il nome di questo paese. Siamo entrati nel campo di concentramento e abbiamo sostato nella grande piazza dell'Appello, all'ingresso del campo, dove ogni giorno, più volte al giorno, venivano passati in rassegna i 200.000 deportati, metà dei quali non sopravviverà a questa esperienza. Il campo offre un'esperienza tragica. Non solo e non tanto le camere a gas o i forni crematori, ma quasi ogni edificio, quasi ogni camerata mette angoscia nel visitatore. Ora invece sono in un ambiente più bucolico, appena fuori dal campo, al centro della grande cava di granito. Si sentono gli uccellini cantare. Questa cava è la ragione per cui Mauthausen fu creata. Infatti da questa cava si estraeva il granito per i monumentali edifici progettati da Albert Speer, che avrebbero dovuto celebrare la Germania millenaria, che invece durò soltanto 12 anni. Per scendere in questa cava si percorre la Scala della Morte, con i suoi 186 gradini. Oggi la scala è uniforme, ma in passato era profondamente disuguale e dava grande pena ai prigionieri che dovevano salire con pesanti massi di granito, anche da mezzo quintale. Quando uno cadeva, o più spesso veniva fatto cadere con malizia dalle SS, trascinava con sé anche molti altri, in un macabro domino, fino a quando un mucchio di corpi si formava ai piedi della scala. I prigionieri morivano per il lavoro intollerabile, le sevizie e i maltrattamenti, ma dal 1941 anche le camere a gas fecero il loro lavoro. Qui fu imprigionato, tra molti altri, Simon Wiesenthal, che spese poi il resto della vita a cacciare i nazisti rimasti liberi. A Mauthausen si sente ad ogni momento l'impulso di pregare, ma al tempo stesso le preghiere convenzionali suonano false. L'unica forma di preghiera possibile è di salire questa scala della morte, con i suoi 186 gradini, che i prigionieri dovevano percorrere ogni giorno, quasi come un modo per condividere con loro, anche se in misura minima, la fatica della loro condizione. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il campo di Mauthausen sorge su una collina a qualche chilometro di distanza dalla cittadina. I visitatori però sono pochi e la maggior parte di loro sono turisti che si sono arrampicati fin qui con la loro bicicletta. Se questi faticatori del Danubio sono già abitualmente figure simpatiche, oggi lo sono ancora di più. La generazione che ha conosciuto questi orrori sta lentamente scomparendo e bisognerà forse trovare un modo diverso e nuovo di raccontare alle nuove generazioni quello che è accaduto. Dopo aver sperimentato il paradiso fluviale della ciclovia danubiana, dove tutto parla di bellezza e di gioia di vivere, viene da chiedersi in che rapporto questo paradiso stia con l'inferno che ha trovato casa Mauthausen. Perché un rapporto ci deve essere, al di là della contiguità, della vicinanza nello spazio. Mi viene da pensare che il Danubio non è l'incorrotto giardino dell'Eden, nel quale a un certo punto entra la morte, et in Arcadia ego. Qui siamo all'altro estremo della storia. Tutto è già successo. C'è stato un grande impero nel centro dell'Europa, le sue lotte secolari contro i nemici provenienti da est, il massacro della Prima Guerra Mondiale, l'annessione alla Germania nel momento più infelice e tragico della sua storia, i lutti, le distruzioni e infine la riduzione a un piccolo stato alpino, l'Austria contemporanea. Qui non ci si stupisce più di nulla. Quel che poteva accadere è accaduto, il programma è completo. E si aspetta tranquilli la fine del mondo in una ritrovata armonia tra uomo e natura, alla quale il grande fiume assiste tranquillo nel suo scorrere.
Eccoci dunque nella seconda tappa raccontata oggi da Claudio Visentin, dunque la memoria tragica, la memoria dell'Europa, del Novecento, delle sue scelte e naturalmente di quello che resta lungo il corso di questo straordinario fiume che devo dire via via che lo frequento, lo conosco, lo leggo attraverso la letteratura, i racconti. Noi abbiamo scelto alcuni scrittori, ma sono moltissimi quelli che in maniera diciamo estensiva piuttosto che in maniera involontaria hanno incrociato le loro vite e i loro racconti con questo fiume che attraverso i suoi affluenti è davvero pienamente il fiume d'Europa, anche perché ne passa delle zone così diverse, così lontane, via via che ci avviciniamo in qualche modo alla frontiera storica dell'Oriente austriaco. Ecco, questo naturalmente è la storia, ma il fiume è, non dimentichiamolo mai, prima di tutto vita. E che vita è senza i pesci del fiume? Allora, tra pochi minuti, prima voglio condividere con voi un brano musicale, ci viene a trovare un ospite, uno zoologo, che ci aiuterà a capire se quello che gli scrittori, ancora lo stesso Fermo, più volte citato oggi, ci raccontano a proposito della vivacità del fiume, delle sue presenze, delle specie che sono 70, sono 90, sono 100, insomma, meraviglia e vera e propria Pandora della Ittica raccontata tanti anni fa e tante volte, è ancora quel luogo magico. Prima però ancora un brano insieme.
Sono strazianti, ogni luna mi attruge, ogni sole amaro, lacrime amore, mi gonfia di torpore, che la mia chiglia scoppi, che vada in fondo al mare, se desidero un'acqua d'Europa. Nell'ora del crepuscolo un bambino malinconico abbandona in ginocchio un battello leggero come farfalla maggio. Non posso più sdraiato tra quei languori onde filare sulla scia di chi porta cotone, difendere l'orgoglio e volare sotto gli occhi, sotto gli occhi. Thank you.
prosegue il viaggio, l'abbiamo anche sentito nell'acqua, nello sciabordio del movimento di questa nostra barca che avanza approfittando della corrente, non dimentichiamolo, quest'anno stiamo scendendo lungo il corso del fiume. E ancora letteratura, l'uomo con la giacca di Loden vantava i meriti del grande fiume, scrive Lake Fermor, non solo era l'unico a scorrere da est a ovest. Guardammo fuori dalla finestra, le acque scorrevano impetuose sotto le stelle. Era il fiume più largo d'Europa, continuò, e di gran lunga il più ricco di vita. Vi nuotano oltre 70 diversi tipi di pesci, alle sue specie di salmoni, due distinte varietà di lucci, alcuni esemplari imbalsamati erano appesi alle pareti in teche di vetro. Il fiume faceva da anello di collegamento tra i pesci dell'Europa occidentale e quelli che abitavano e popolavano il Dniester, il Dnieper, il Don e il Volga. Il Danubio è sempre stato un itinerario di invasione, spiegò. Anche dalle parti di Vienna si trovano pesci che altrimenti non si avventurano mai a ovest del Mar Nero. Ecco, per parlare di pesci, di movimenti e di questa grande valle d'acqua che è il fiume Danubio, oggi torna a trovarci un amico, uno zoologo, Marco Di Domenico. Grazie e bentornato con noi, Marco.
Grazie Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, intanto ho voluto, come dire, introdurti con questo brano di letteratura, ripeto, 1933, Lake Fermor si ferma in una locanda e c'è chi subito gli spiega con orgoglio la grandezza di questo fiume, lo fa in Austria, e in fondo la prima cosa che accenna alla varietà della ricchezza, ecco, del fiume. Noi in questi giorni ci siamo mossi intorno al fiume, oggi con te vorremmo un po' tuffarci là sotto, cosa c'è?
C'è un mondo intero, insomma, un po' perché un fiume è comunque un ambiente sempre estremamente variegato e ricco di vita. È un fiume enorme come il Danubio, chiaramente lo è più di altri, insomma, per cui un ambiente che vada da quello di sorgente, in cui le acque sono fredde, ossigenate e relativamente povere di vita, fino a quello dell'estuario, qualche migliaio di chilometri più a est, che ovviamente diventa completamente un'altra cosa e quindi abitato da specie completamente diversa. Questo si somma che giustamente il Danubio scorre da una parte all'altra dell'Europa, per cui incontra climi diversi, ambienti diversi, latitudini e longitudini differenti, e questo fa sì che sia un piccolo microcosmo, insomma. Io leggevo che vivono 2000 specie di animali e 5000 specie, scusate, 2000 specie di piante vascolari e 5000 specie di animali, sono numeri
fantastici.
Enormi, fantastici.
Ecco, un elemento, scusa Marco, un elemento, è chiaro che dobbiamo non dimenticarlo mai, il fiume vive delle sue sponde, in questo caso dunque questo cambiamento. Scusa, dicevi, pensate che in Italia?
No, in Italia ci sono circa 6500 specie di piante vascolari ed è il paese a più alta biodiversità in Europa. Pensare che lungo solo un fiume ce ne sono circa un terzo fa veramente impressione, insomma, cioè è un mondo a sé estremamente ricco di vita, come probabilmente nessun altro fiume europeo lo è per le caratteristiche che abbiamo detto prima, insomma.
Scrittori ancora, tra il nostro uomo con la giacca di Loden, che nel libro non viene specificato meglio e per parecchie pagine accompagna l'autore e la definizione è sempre la stessa, dice: ahimè, il vero storione sta nel delta, ma qui troviamo in abbondanza tutti i suoi parenti. Uno di loro, lo sterletto, è abbastanza comune persino a Vienna. Quindi, storioni, noi associamo tutto questo al Caspio, almeno io lo faccio magari sbagliando.
Esatto. Lo storione è legato a Caviale, eccetera, eccetera, lo associa al Volga, al Mar Caspio, alla Russia, diciamo così. In realtà, a parte che diciamo, possiamo dire subito che nel Danubio ci sono ben 5 specie di storioni, non una sola, 5. E lo sterletto, in particolare questo piccolo storione, relativamente, perché è un pesce che raggiunge il metro e mezzo, arriva fino a Vienna per le caratteristiche degli storioni. Gli storioni sono pesci in realtà marini, sono pesci che vivono in mare, ma poi, un po' come fanno i salmoni, vanno a riprodursi nel medio e alto corso dei fiumi. Per cui lo sterletto risale il Danubio per migliaia di chilometri, arriva fino a Vienna e anche oltre. Il problema degli storioni nel Danubio, come in tutti gli altri fiumi in cui vive o viveva questo animale o queste diverse specie di animali, è legato all'uomo come al solito. Tu dicevi prima, il fiume vive delle sue sponde, vive anche delle attività umane, e nel caso degli storioni le attività umane sono state deleterie, perché appunto, dovendo gli storioni risalire la corrente, quando trovano un fiume pieno di dighe, di sbarramenti, di canalizzazioni, con estrazione di sabbie e ghiaie dal fondo, ovviamente questi animali sono i primi a subire questo impatto, tant'è vero che tutte le specie di storioni sono estinte o a rischio di estinzione un po' in tutta Europa. Anche in Italia noi avevamo diverse specie di storioni, alcune completamente estinte, alcune diventate rarissime, e tra l'altro forse pochi sanno che esisteva anche o esiste ancora uno storione italiano, nel senso che è uno storione endemico dell'Alto Adriatico. Endemico vuol dire che viveva solo lì e che risaliva il Po, il Tagliamento, il Piave o i fiumi dei Balcani che sfociano sul Mare Adriatico. Questo animale è in alcuni fiumi completamente estinto, in altri, per lo stesso motivo che dicevo prima, a rischio forte di estinzione.
E magari arrivava fin quassù al Ticino, risalendo, come abbiamo fatto lo scorso anno,
sì,
lungo il corso del fiume.
Quando gli si dava la possibilità, sicuramente ci arrivava.
Cioè, ecco.
Si parla di animali che arrivano a 7 metri di lunghezza, sono dei veri e propri giganti tra i pesci d'acqua dolce, sono animali molto particolari, insomma, per molte caratteristiche.
Assolutamente formidabili. A proposito di sbarramenti, l'ho detto all'inizio della puntata, approfitto per ripeterlo: nei primi 1000 chilometri del fiume, pensate, ci sono 59 dighe, dalle sorgenti fino al confine tra la Slovacchia e l'Ungheria. Questo vuol dire che il fiume è interrotto ogni quasi 16 chilometri. Questi sono dati dell'ICPDR. Peraltro, per chi fosse interessato ad approfondire il tema del grande fiume, io vi segnalo questa organizzazione, che di fatto è una diramazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicata al Danubio, che ha sede a Vienna, www.icpdr.org. E ancora, l'intero Danubio attualmente produce energia idroelettrica per oltre 30.000 megawatt. Marco, volevo approfittare, lo ricordo, Marco Di Domenico è zoologo, autore tra l'altro di un volume che si chiama Animali Clandestini, che è stato pubblicato per Bollati Boringhieri. Ecco, già lo scorso anno ci hai raccontato come invariabilmente il fiume sia l'autostrada delle successive colonizzazioni. Dal punto di vista della trasformazione, il Danubio è uno di quei fiumi, diciamo, sottoposti, come è accaduto ad altri in Europa, a trasformazioni rapide, magari aggressive, da qualche pesce particolarmente aggressivo?
Come tutti gli altri fiumi, non più e non meno. Come hai detto tu, i fiumi sono autostrade per le colonizzazioni, che siano naturali o artificiali poco cambia. Gli organismi viventi utilizzano le vie di comunicazione per spostarsi, e un fiume ha una via di comunicazione eccellente. Se poi questi animali vengono immessi da altri paesi, quindi le colonizzazioni non sono spontanee, graduali e legate ai cicli naturali, ma sono improvvise, massicce e alle quali l'ambiente di adozione non è minimamente preparato, è chiaro che tutto l'ecosistema ne soffre. Quindi il Danubio, come tutti gli altri fiumi europei e del mondo e un po' tutti gli ambienti, soffre fortemente l'invasione di specie. Me ne sono segnate alcune. C'è per esempio la Dreissena polimorfa, che è un bivalve d'acqua dolce che è originario delle regioni tra il Mar Nero e il Mar Caspio, quindi geograficamente neanche lontanissimo, perché vive sulla sponda opposta del Mar Nero praticamente, che però è stato per sempre confinato lì e non si è mai mosso da quei corsi d'acqua. Pare che sia arrivato nell'Europa centro-occidentale, quindi anche nel Danubio, in seguito alla ritirata dell'esercito di Napoleone dopo la campagna di Russia. E da lì ha colonizzato i fiumi europei e poi è arrivato anche negli Stati Uniti, dove sta facendo dei disastri mostruosi, perché è un bivalve che incrosta i fondali e le superfici e di fatto elimina tutti gli altri organismi viventi, proprio fisicamente.
Ecco, perché quando si parla di un organismo che colonizza, di solito si finisce sempre a parlare di disastri? Non è la prima volta che sento questa associazione.
Diciamo, Si può anche sottintendere male questo discorso. Sembra sempre che quelli che vengono da fuori sono più brutti e cattivi.
Esatto.
Predatori e maligni. In realtà non è così, però il solo fatto che un animale che viene da un ambiente diverso arriva in un nuovo ambiente, vi si adatta, lo colonizza, si riproduce, vuol dire già che è un animale che ha in sé le caratteristiche per essere vincente. È un opportunista, è un animale plastico, è un animale che sa adattarsi, e quindi in questo modo riesce fatalmente a sostituire le specie locali che non sono preparate all'arrivo di questi animali. Queste stesse specie nel loro ambiente di origine non sono assolutamente né invasive né deleterie per l'ambiente, perché l'ambiente è il loro e loro occupano la loro piccola nicchia, il loro posto, hanno i loro predatori, hanno i loro parassiti numericamente. Quando un animale viene trasportato in un ambiente che non è il suo, quasi sempre si estingue, qualche volta lo colonizza ma non riesce a riprodursi. Quando non si estingue, lo colonizza, inizia a riprodursi in maniera fattiva, diciamo, vuol dire che appunto è un animale che ha una marcia in più rispetto agli altri, e lì succedono i disastri, perché probabilmente non ha predatori, non ha competitori, e quindi la sua riproduzione è illimitata, e questo determina il suo successo. Quindi non che gli animali siano brutti e cattivi, è che semplicemente quando vengono trasportati in un altro ambiente impazziscono in qualche modo, un po' come una cellula tumorale che inizia a proliferare e non si ferma più.
Fuori da ogni controllo, insomma.
Fuori da ogni controllo.
Ecco, Marco, a proposito di opportunismo e di opportunisti, penso per eccellenza, se c'è un campione anche sul Danubio, direi che è un nome che viene citato, quello del Vels, che in italiano è il siluro. Anche lì è campione, come peraltro ci racconta il cinema, mi viene in mente Kusturica, che addirittura ne fa una sorta di dio terminatore di certe situazioni appunto fluviali. Il siluro è davvero campione anche in questo territorio fluviale?
Nel Danubio, il Danubio è casa sua, per cui nel Danubio è uno dei grandi predatori, grande anche perché il fiume è immenso e un predatore così grande ha anche un senso, diciamo, per dirla un po' brutalmente. Quando il siluro viene portato via da lì e immesso in piccoli fiumi, in piccoli laghi artificiali, in ambienti limitati, un animale che raggiunge i 4 metri e qualche quintale di peso, tutti capiscono che diventa un problema. È un predatore formidabile, ma come tanti altri predatori. Il problema è quando esce fuori dal suo ambiente e se ne va a zonzo, allora lì iniziano i problemi. È chiaro che il siluro è un predatore enorme, per cui mangia altri pesci, mangia anatre, mangia piccoli mammiferi, anche mammiferi di medie proporzioni. Racconti di cacciatori che hanno mandato in acqua i loro cani a riprendere le anatre e il cane non è tornato più perché il siluro se l'è mangiato. Si racconta anche che durante la Seconda Guerra Mondiale i siluri mangiassero i soldati. In realtà non è che mangiavano i soldati, mangiavano purtroppo i cadaveri dei soldati che cadevano nel fiume, uccisi però dall'uomo, non certo dal siluro. Insomma, intorno al siluro ci sono delle leggende, a volte con un fondo di verità, a volte no, però certamente è un animale che fa impressione. Però, ripeto, il Danubio è casa sua, quindi lì fa quello che deve fare, e lo ha fatto per probabilmente per milioni di anni, e non è successo assolutamente nulla di grave.
E continuerà a farlo. Ecco,
speriamo che continui a farlo.
Assolutamente. In questo tratto del Danubio, tra le particolarità del tratto austriaco, c'è anche quello di attraversare il punto più profondo. Già, perché, come dire, il fiume osservato da noi umani, a parte rare eccezioni, è quello della vista dalla prospettiva superiore. Peraltro, quando capita di immergersi, e mi riferisco al Danubio, che tra l'altro ho avuto l'occasione di tuffarmi nel Danubio, beh, non è che si veda un granché. Allora mi chiedo, e i pesci là sotto come se la cavano in questo Danubio che è blu soprattutto, diciamo, nella nostra immagine o nella musica di Strauss che abbiamo sentito all'inizio di questa puntata, certo. Ma è parecchio torbido.
I pesci se la cavano benissimo, perché la limpidezza delle acque in realtà è un fattore assai raro, limitato al corso alto dei fiumi, ad alcuni laghi che hanno dei substrati rocciosi e quindi non sabbiosi, non fangosi, non limacciosi. Tutti gli altri ambienti fluviali, lacustri, sono in realtà estremamente torbidi. È già a 4 metri di profondità, la luce del sole praticamente non penetra più. Gli animali se la cavano assolutamente benissimo, e i pesci sono dei campioni in questo, perché pur avendo una vista relativamente poco sviluppata, hanno una quantità di recettori sensibili ai campi elettrici, agli odori, alle molecole chimiche disciolte nell'acqua, quindi si muovono perfettamente in ambienti torbidi e bui. E tra l'altro i due animali di cui parliamo, il siluro e gli storioni, hanno entrambi questi barbigli intorno alla bocca con cui toccano il fondo, toccano le superfici e attraverso i quali riescono a capire tutto quello che li circonda. E gli storioni sono dei predatori di piccoli animali che trovano nell'oscurità più assoluta, nel fango, grazie a questi recettori. E il siluro d'Europa fa esattamente la stessa cosa. Il siluro però ha la cosiddetta marcia in più che dicevo prima, perché è un animale che, nonostante sia dei fondali fangosi, dei grandi fiumi, si adatta perfettamente anche al corso alto dei fiumi, anche ai laghi con acque trasparenti, cosa che gli ha permesso di essere vincente nelle varie colonizzazioni che l'uomo gli ha permesso di fare in giro per il mondo, insomma. Quindi anche in quell'ambiente a noi apparentemente ostile, anche un po' inquietante, le 100 specie e oltre di pesci che vivono nel Danubio si trovano perfettamente al loro agio.
Ecco, Marco Di Domenico, ancora una domanda che riguarda, come ovviamente continuiamo a fare, il mondo, la popolazione che sta sotto l'acqua, dunque principalmente i pesci, anche se non solo, ma insomma, quello che mi chiedo è, nel corso degli ultimi anni più di una volta abbiamo sentito dalla cronaca, abbiamo avuto la notizia di sversamenti, inquinamenti, disastri ambientali, l'abbiamo detto spesso, il Danubio è molto più di un fiume, ma un bacino formidabile che interessa 19 paesi, anche se il fiume tocca e attraversa solo, pensate, sono 10 paesi toccati e attraversati dal fiume, quindi insomma c'è molta storia e soprattutto pericolo in più di quanto si possa immaginare. Nel 2000 fu uno dei casi più clamorosi, sversamento addirittura di cianuro, che mi hanno spiegato anche nel corso del fiume e nel corso del viaggio in realtà non è mai arrivato al Danubio. Ma per intenderci, com'è secondo te oggi lo stato biologico, zoologico di questo fiume oggi? Insomma, è ancora in salute oppure secoli di convivenza con l'uomo l'hanno fiaccato?
Beh, sicuramente un fiume così grande su cui vivono probabilmente centinaia di milioni di persone, perché quando si parla di Danubio si parla di tutto il bacino idrografico del Danubio, che come dici tu tocca addirittura 19 nazioni diverse, quindi quando centinaia di milioni di persone vivono in qualche modo grazie o alle spalle di un fiume grande così, è chiaro che il fiume non può non risentirle. C'è da dire che i fiumi e i grandi fiumi in particolare hanno anche una capacità autodepurativa, per così dire, enorme, quindi tutto o quasi tutto è rimediabile e diciamo è tamponabile anche dal sistema fiume, che è fatto talmente bene che riesce da solo a rimediare a molti dei danni che gli si fanno. È chiaro che però c'è un limite a tutto, insomma, se si sversano quantità enormi di metalli pesanti, di cianuro, di idrocarburi o di altre cose, il fiume comincia a boccheggiare. Però nonostante questo, ripeto, il Danubio è ancora oggi un ecosistema incredibilmente vario e diversificato, ricco di vita, che ospita una fauna ricchissima, ospita grande quantità di, per esempio, di specie endemiche di pesci che vivono solo lì. L'estuario del Danubio è uno dei luoghi più belli in Europa per la nidificazione degli uccelli, quindi nonostante questo è ancora un fiume straordinario anche dal punto di vista naturale. Certo, bisogna evitare di continuare a trattare il Danubio come qualsiasi altro corso d'acqua, come come una cloaca, diciamo, come una fognatura su cui sversare tutto quello che non va bene, che non ci piace, e allora forse c'è speranza, però...
Però attenzione, insomma, lo dice lo zoologo, lo dice...
Molta attenzione, qui il discorso si lega alla pressione umana, alla densità abitativa, che ormai è diventata intollerabile in molte regioni europee, intollerabile dal punto di vista ecologico, voglio dire. Quindi,
e soprattutto nel corso alto. Grazie Marco Di Domenico. Grazie a Marco Di Domenico di essere stato con noi. Lo ricordo, Marco Di Domenico è zoologo, autore di un bel volume che si chiama Animali clandestini, è stato pubblicato per Bollati Boringhieri e racconta appunto di come gli esseri umani, naturalmente in viaggio, delle specie animali sia continuo, inarrestabile, di come questo modifichi continuamente l'ambiente in cui viviamo. Balakesi Sokho e Vincent Segal, Oscarin, il brano che abbiamo appena sentito. Il nostro viaggio prosegue, oggi dunque da Passau a Mauthausen, da Mauthausen a Grain, poi dopo l'ansa di Berglau, il fiume che per tutto il suo percorso austriaco finora ha seguito la direzione est naturalmente, ma anche sud, quindi est-sud-est. Ecco, dopo l'ansa cambia, risale, comincia a risalire in direzione nord, mantenendo il corso generale verso est, e ci porta a raggiungere il nostro Claudio Visentin dalle parti di Melk. Sentiamolo.
Se qualcuno vi dice che l'abbazia benedettina di Melk è, per esempio, grandiosa o imponente, forse non l'ha mai vista. Infatti, è molto di più. Sembra una gigantesca astronave atterrata sul colle che domina la città. I restauri l'hanno resa ancora più lucida e imponente, e le sue dimensioni fanno sembrare tutto piccolo. Per esempio, la cattedrale sembra una parrocchia cittadina. Non provo neanche ad accennare alla storia millenaria di questa abbazia, che coincide in larga parte con quella dell'intera Austria. Ma l'anno scorso, risalendo il Po, abbiamo visto come la civiltà benedettina avesse svolto un ruolo fondamentale nella cultura e nella civiltà materiale del nostro grande fiume. Inevitabile quindi chiedersi se lo stesso sia avvenuto anche per Melk, e lo abbiamo chiesto a uno dei monaci. Si è soliti dire che a Melk da ogni finestra si affaccia un monaco. E dal momento che le finestre sono davvero infinite, questo testimonia le dimensioni che la comunità raggiunse nel passato. Noi però abbiamo fatto piuttosto fatica a trovare un monaco con cui parlare, per via che molti di loro, per antica tradizione, sono impegnati in attività parrocchiali sul territorio. Qual è il suo ruolo nel monastero?
Ich bin Pater Martin.
Sono padre Martin, sono qui da 35 anni e sono il responsabile per la cultura e il turismo. Ho molti collaboratori e collaboratrici.
La grande abbazia e il grande fiume che vediamo dalla finestra, c'è una relazione?
Da gibt es eine ganz, ganz intensive Beziehung zwischen dem Gebäude und zwischen der Donau.
C'è una relazione profonda, intensa, tra il monastero e il fiume. Questo è sempre stato un luogo strategico per la guerra, la navigazione e i commerci. I benedettini si sono insediati qui da oltre 900 anni, dal 1089. L'edificio ovviamente è cambiato spesso. Prima era in stile gotico, mentre dal 700 abbiamo questa costruzione barocca.
Und von 1700 bis 1740 hat man dieses barocke Gebäude.
Tra tanti cambiamenti, il Danubio è ancora presente nella vostra vita?
Die Donau ist täglich präsent. Die Donau bringt heutzutage viele, viele Touristen.
Il Danubio è una presenza quotidiana. Ci porta tantissimi turisti con le navi da crociera. E noi siamo una delle grandi attrazioni lungo il percorso. Ogni anno 150.000 persone viaggiano lungo il Danubio.
Das sind im Jahr ungefähr 150.000 Personen, die über die Donau kommen.
Non avete paura di diventare un'attrazione turistica? O, per dirlo in un altro modo, lo spirito di Benedetto vive ancora qui nell'anno 2011?
Ja, das ist sozusagen unsere große Aufgabe, dass beide Dinge zusammenzubringen sind.
Il nostro compito più importante è tenere assieme le due cose. Il monastero vero e proprio è solo una piccola parte del complesso e qui non ci si accorge nemmeno di quel che accade nella parte visitata dai turisti. Poi abbiamo creato una grande scuola, un ginnasio con 920 studenti, maschi e femmine, che ha un suo ampio spazio indipendente, che a volte solo un vetro separa da dove passano i turisti. Le due cose funzionano insieme. Il turismo, la scuola, il chiostro. Ogni giorno ci troviamo alle 12 in chiesa per pregare e chiunque può partecipare alla preghiera. È il momento della giornata dove è più evidente come il monastero sia ancora vivo.
Das ist ein Punkt am Tag, wo man sozusagen auch sieht, dass es noch ein lebendiges Kloster ist.
Quanti siete?
Es gehören zum Konvent 30 Mönche.
Al convento appartengono 30 monaci. La metà di loro sono sempre fuori per dedicarsi alla cura d'anime. Molti di noi sono parroci e possono officiare messa. L'altra metà invece resta tra le mura. Alcuni insegnano al ginnasio o svolgono altri compiti.
Einige davon unterrichten im Gymnasium, andere haben andere Aufgaben, also es sind etwa 15 Padres ständig im Haus.
Al momento del congedo, Padre Martin suona per noi un antico cembalo, vecchio di 150 anni. Naturalmente di musei ce ne sono molti lungo il Danubio, ve li ho però risparmiati quasi tutti, per esempio il Museo Storico della Bicicletta, Fahrradmuseum a Ibs, o il museo dedicato alla navigazione sul Danubio, Schifffahrtmuseum, a Spitz an der Donau. Ma il museo più strano e affascinante l'ho incontrato per caso a Melk. Ho preso alloggio in un edificio storico in centro, poco sotto l'abbazia, e ho scoperto con sorpresa che la casa, due porte più in là, era un tempo la stazione di posta, dove i viaggiatori sostavano o cambiavano i cavalli. Ora il verde cortile interno, piacevolmente in disordine, ospita un piccolo e davvero inatteso museo della fisarmonica, con una raccolta di antichi strumenti. Hannes Tannhäuser, uno dei più famosi suonatori di fisarmonica al mondo, ha creato con le sue sole forze questo museo lillipuziano. Gli abbiamo chiesto quando ha cominciato.
64 anni fa, un sacco di tempo. Ero un ragazzino e cominciai a raccogliere fisarmoniche. Le suonavo e le collezionavo.
È stato difficile? Costoso?
Yes, all along. It was expensive.
Alla lunga, sì.
Quanti anni ha ora?
86. Last week I was much younger.
86. Ah, ma una settimana fa ero molto più giovane. Ne avevo 85.
Suona ancora?
Yes, with a band, a quartet.
Suono jazz in un quartetto nella tradizione di Django Reinhardt e Stefan Grappelli.
Molte persone ritengono che la fisarmonica sia troppo popolare, che non sia un vero strumento musicale classico. Lei cosa ne pensa?
È nata come uno strumento per i poveri, facile da suonare, facile da pagare. Ma poi, poco a poco, ne sono state prodotte 100.000.
E oggi? La fisarmonica è stata nobilitata?
Yes, this is with the beginning of the electronic instruments, electronic organ and so.
Con gli strumenti elettronici la fisarmonica ha perso importanza. Oggi è stata riscoperta da grandi musicisti, ma forse è meno popolare.
Yes, right.
So che ha avuto da poco un incidente e che non dovrebbe suonare, ma ci suonerebbe un brano danubiano?
Eccolo un brano danubiano, e che brano danubiano, dunque anche con la fisarmonica. E a proposito di brani, prima di sentire insieme un ultimo brano prima dell'aggiornamento del notiziario, che si chiama River e ci porta la voce di Nicky Nicolai, vi anticipo subito dopo un'altra tappa importante, come lo è stata senz'altro Melk, la Wachau, il vero e proprio paradiso danubiano sulla porta della grande capitale. Tra poco, come abbiamo detto, ce lo siamo meritato a questo punto, arriveremo a Vienna.
cutting down trees and putting up reindeers and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate.
I had a river I couldn't skate.